Quando scesi dall'aereo a Canaima, lui non era lì ad aspettarmi. O almeno, da nessuna parte vidi un uomo riconoscibile al volo dalle orecchie. Il lobo destro gli era stato strappato da un serpente a sonagli una volta che, stremato dal caldo di mezzogiorno, si era assopito sull'amaca, mentre la parte superiore dell'orecchio sinistro era stata intaccata dalla leishmaniosi, una malattia trasmessa da un parassita della pulce della sabbia, diffusa nella foresta pluviale quanto in mal di mare sulle navi. C'era invece un indio, appoggiato alla staccionata che segnava la fine della pista d'atterraggio e l'inizio della savana, un indio con le orecchie a sventola. Vidi anche un paio di donne vestite come si conviene in un ambiente infestato dalle zanzare, con così tanto color cachi addosso che all'inizio le scambiai per militari. Ma non c'era traccia dell'uomo che stavo cercando, un tizio sulla sessantina che si sbarbava di rado, le cui guance scavate e il corpo emaciato ancora ricordavano i tempi in cui si era nutrito di formiche fantasticando di lauti banchetti. Questo è l'inizio di Jungle Rudy, il libro di Jane Brocken, e siamo molto contenti che Brocken sia qui con noi. Parleremo di molte cose, parleremo chiaramente del libro, parleremo un po' della vita di Brocken e parleremo anche di comunità, del bisogno che noi umani abbiamo di essere in comunità, della differenza che c'è fra essere soli, fra stare in una comunità, qualsiasi cosa sia, e della differenza fra le comunità e le tribù, che è un po' il filo conduttore di questa edizione del Festival della Mente di Sarzana. E credo che tutto questo sia riassunto in due righe bellissime, ve le leggo adesso, che sono a pagina 48 del libro, e che ci raccontano della visione del mondo, della visione della comunità che hanno gli indios di questo pezzo del Venezuela in cui Brocken è andato a cercare il suo mito. E è una tribù, loro si chiamano e parlano una lingua particolare, sono 15.000 in Venezuela, e loro dicono: noi, se viviamo troppo vicini, continuiamo a litigare e dunque stiamo a debita distanza gli uni dagli altri per evitare i conflitti. È la stessa cosa che ho capito succede nella mia famiglia: non possiamo fare più di 3 giorni di vacanza insieme perché poi litighiamo. Ed è una visione della comunità. Io comincerei chiedendo a Brocken di raccontarci come è arrivato in questo posto molto caldo del Venezuela e qualcosa su questa meravigliosa tribù che ci insegna quello che la mia famiglia poteva imparare prima, evitando di prenotare vacanze di una settimana quando il fine settimana 3 giorni andavano meglio.
En parlant de Chamaillé, d'abord je dois m'excuser. C'est presque maintenant partout, là, quand j'arrive quelque part, il y a à l'entrée quelqu'un qui m'attend. Et c'est un mari désespéré. Et aussi aujourd'hui.
Parlando di litigi, vorrei scusarmi innanzitutto perché c'è un episodio che si verifica sempre più spesso quando arrivo da qualche parte. Appunto, arrivo e mi viene incontro un marito disperato, ed è successo anche stasera.
Ma femme aime vos livres, malheureusement.
Mia moglie è purtroppo innamorata dei suoi libri.
Ça commence gentiment avec le livre sur le pianista russe, mais à Amsterdam. Ensuite, on a dû aller quand même dans le pays balte, moi qui aime pas le froid. Et ensuite, Saint-Pétersbourg. Ensuite, Sibérie. Et maintenant, jusqu'à mon grand étonnement, le jungle de Venezuela. Est-ce que je dois aller là aussi?
Comincia così, un po' sottotono, con un libro su un pianista russo. Poi arrivano le anime baltiche e mi tocca andare a visitare tutti quei paesi, proprio a me che odio il freddo, poi San Pietroburgo, poi la Siberia. E adesso che lei ha scritto questo libro sulla giungla, mi chiedo se mi toccherà andare anche in Venezuela.
Ma ça vaut la peine d'y aller. Quand Rudy Truffino venait là, il trouve ce monde. In a book about the discovery of America, which I later found in his library, Truffino had underlined the following sentences from Columbus Journal. This is the finest, most lovely country in the world. There are pines, oaks, aloe, and palms, but much more verdant than in our country or in Africa, Guinea. Here we have beautiful rivers, excellent water, gardens and pastures. And you see lovely songbirds in such numbers that they sometimes block out the sun. And Rudy Truffino had written in the margin, Canaima, 1955. I was there 30 years later for the first time, and it was still absolutely beautiful. Paradise. Paradise lost.
Perhaps. La traduzione. In un libro sulla scoperta dell'America che trovai in seguito nella sua biblioteca, Truffino aveva sottolineato queste frasi di Cristoforo Colombo. Questo è il paese più bello e piacevole del mondo. Ci sono pini, querce, aloe e palme, ma assai più lussureggianti che da noi e in Guinea. Qui vi sono fiumi bellissimi, acque cristalline, giardini e pascoli, e talvolta si vedono splendidi canarini in numero tale da oscurare il sole. A margine, Truffino aveva annotato Canaima 1955.
Questo era per dire che davvero vale la pena fare un viaggio fino a lì. E dice appunto, io sono stato, ho visitato quel paese 30 anni dopo e davvero era un paradiso.
Maintenant votre question. Rudy Truffino, son grand-père et sa grand-mère étaient italiens. Ils sont venus dans le 19e siècle en Hollande, donc troisième génération d'Italiens. Son père était banquier, une petite banque, six membres de personnel, mais une famille aisée, partait skier en Autriche durant l'hiver, une famille bourgeoise, à La Haye, la capitale de la Hollande. Donc, Rudy venait d'une communauté bourgeoise, agréable, une famille cinq garçons et filles, une famille aisée. Mais il y a un moment qu'il a eu peur de la société, peur de cette communauté, peur de la civilisation occidentale, peur de la technologie. C'était en 1945, dans le quartier où il habitait à La Haye, il y avait un bombardement par erreur par le Royal Air Force, par les Britanniques, qui ont détruit tout le quartier. Il y avait des centaines de morts. Et Rudy marchait à travers le quartier parce que sa mère et sa sœur étaient encore là, dans la maison. Il était extrêmement inquiet. Il avait 16 ans, presque 17 ans. Le goudron brûlait, ses chaussures brûlaient, et il pensait, est-ce que c'est ça, la civilisation? Il voulait fuir cette civilisation, et il est parti en Venezuela.
Rudy Truffino aveva nonni italiani, di una famiglia che era immigrata in Olanda nel XVIII secolo, era quindi la terza generazione. Suo padre era un banchiere, aveva una piccola banca con circa 6 impiegati, veniva quindi da una famiglia molto agiata, d'inverno andavano a sciare in Austria, appunto apparteneva alla borghesia dell'Aia, la capitale dell'Olanda. Truffino apparteneva quindi a questa comunità con 5 fratelli e sorelle, ma c'è stato un momento preciso in cui Truffino ebbe paura di questa società, di questa comunità, paura della civiltà occidentale, paura della tecnologia, ed è nel 1945 quando per errore la RAF bombarda un quartiere della sua città distruggendolo completamente e causando centinaia di morti. Truffino, che aveva allora 16 o 17 anni, cammina attraversando la città e vede le strade in fiamme, il catrame che bruciava, e si chiede: è questa la modernità, è questa la tecnologia, è qui che voglio vivere. Capisce di no, capisce di volere fuggire e va in Venezuela.
Il est arrivé a Caracas et là il entendait des histoires sur le Grand Sabana, une région dans le sud-est de Venezuela, au-dessous de la rivière Orinoco. Une région extrêmement grande, région la taille de la France, qu'on ne pouvait pas arriver sur la route. Il n'y avait pas de route qui mène vers là. On ne pouvait pas entrer dans cette région par la rivière parce qu'il y avait trop de waterfalls. Oui. Et on arrive donc difficilement dans cette région. On ne pouvait que arriver avec un avion qui se posait sur le savane en haut. Donc il a demandé un bush pilot, Charlie Bowen, à aller dans cette région. Ils ont fait des voyages au-dessus de cette région. Et ensuite, à un certain moment, il a demandé à Bowen de le laisser en bas. Et il a demandé à Bowen: venez me chercher dans 14 jours. Il voulait voir si c'est possible de faire un campement là, dans cette région qui était absolument vierge. Et 14 jours après, il était en train d'attendre le petit avion de Charlie Bowen et l'avion ne venait pas. Et le lendemain, venait pas non plus. Et une semaine après, non plus. Et là, il avait compris que l'avion de Bowen était au retour, était crashé. Et en effet, ça, c'était la réalité. Bowen était mort. Il était ensemble avec sa femme, avec 7 passagers à bord. Et l'avion a crashé. Là était Rudy, dans une région où il connaissait personne. Il n'y avait que des Indiens qui vivent là. Les Indiens Pémon, 5000 Indiens dans toute cette grande, immense région, uniquement 5000 gens. Et ces gens l'ont sauvé la vie. Il a appris la langue Pémon. D'abord, c'était pas tout de suite qu'il était en contact avec eux. Ils vivent très dans la forêt. Et il a dû se nourrir avec des fourmis pour avoir encore un peu de nourriture, parce qu'il n'y avait pas de nourriture là. Dans la forêt vierge, il y a extrêmement peu de nourriture. Et donc, et finalement, après 14 jours, des Indiens l'ont trouvé et ils l'ont adopté. Et il a appris la langue, il a appris les coutumes. Il était très étonné de trouver cette communauté là qui était complètement différent de forme de communauté en Europe.
Arriva a Caracas, aveva sentito parlare della grande savana, una grande regione a sud-est del Venezuela, appena sopra il fiume Orinoco, una regione davvero grandissima, grande quanto la Francia. Non c'erano strade, non si poteva arrivare tramite il fiume perché ostacolati da queste cascate gigantesche, ed era quindi molto difficile raggiungerla, ci si poteva arrivare solo sorvolandola con l'aereo. E Truffino incontra e conosce Charles Bowen, un pilota che appunto sapeva sorvolare la zona, fa diversi viaggi insieme a lui e a un certo punto gli chiede di lasciarlo e di venirlo a prendere 14 giorni dopo, perché Truffino voleva vedere se fosse possibile costruire un accampamento dentro la foresta vergine. 14 giorni dopo Truffino aspetta Bowen che deve venirlo a prendere, Bowen non arriva, aspetta ancora 2 giorni e poi una settimana e capisce che Bowen deve essere necessariamente precipitato. In effetti è così, Bowen era precipitato insieme alla moglie e 7 passeggeri. Così Truffino si ritrova completamente da solo in questa regione, senza conoscere nessuno, una regione abitata solamente da 5.000 indios in tutta questa grande regione che poi e questa popolazione ha poi salvato la sua vita. Lui per un po' di tempo ha vissuto appunto da solo nella foresta vergine, cibandosi sostanzialmente di formiche perché non c'è cibo nella foresta vergine, e dopo 14 giorni gli indios lo hanno trovato, lo hanno adottato, gli hanno insegnato la lingua e lui appunto è entrato a far parte di questa comunità che ben presto scopre di essere completamente diversa da qualsiasi comunità europea.
Maintenant quelques conseils pour votre famille.
Adesso merci. Qualche consiglio per la sua famiglia.
Vale anche per le vostre, non fatemi fare la figura quella di quello che c'è la famiglia disfunzionale. Ogni famiglia è disfunzionale, lo sapete.
Le Piemont connaissent pas les possessions. Le pays, par exemple, c'est de tout le monde. On possède ce qu'on a dans la main. Donc, si on a un couteau dans la main, bon, on peut l'utiliser. Si on pose le couteau, on ne l'utilise plus, quelqu'un d'autre peut le prendre. Ça évite beaucoup de problèmes. Pas de possession.
I Piemont, per esempio, non conoscono il possesso e questo vale sia per la terra che per tutto ciò che si tiene in mano. Per esempio, un coltello, se io lo sto utilizzando, è mio. Se lo appoggio, lo prende qualcun altro, è della persona che lo sta usando. E questo evita molti problemi.
Il accetta pas l'autorité que quand on peut faire quelque chose extraordinaire. Donc, ils acceptent l'autorité, par exemple, de capitaine, le chef du groupe, parce qu'il peut arriver à raisonner des gens qui ont des disputes. Le chaman, parce qu'il peut guérir des gens par des esprits. Des médecins plus normaux, ils acceptent aussi. Donc, cette autorité, ils acceptent, mais aucune autre autorité. Par exemple, Rudy Truffin ne pouvait jamais dire « Je veux aller aujourd'hui à cette waterfall, cette chute d'eau, c'est à peu près 8-9 heures avec le bateau, donc il faut partir à 9 heures. » Non, il ne pouvait pas dire ça, parce que là, il ne partait pas. C'est un ordre, ils n'acceptent pas d'ordre. Rudy devrait dire, vous savez, on va aujourd'hui à la chute d'eau X, c'est loin. Et là, le paiement disait, oui, c'est loin. Et il y a beaucoup d'eau dans la rivière, donc on a beaucoup de courant. Oui, on a beaucoup de courant. Et ensuite, le paiement disait, ah, mais il faut partir maintenant. C'est donc comme ça qu'il fallait faire.
L'altra cosa è l'autorità che viene accettata e riconosciuta solo in presenza di qualche capacità straordinaria. Per esempio un capitano, il capo di un gruppo è riconosciuto come tale perché è capace di far ragionare persone che stanno litigando, per esempio. Oppure uno sciamano capace di guarire grazie lavorando con gli spiriti, o anche un medico normale viene accettato. Però sono le uniche tipologie di autorità che vengono accettate da questa popolazione. Per esempio Truffino non poteva dire domani vorrei andare a visitare questa cascata e dobbiamo partire alle 9. Questo non sarebbe stato accettato dai Paimon perché veniva interpretato come un ordine. Truffino doveva quindi iniziare dicendo ma sono lontane queste cascate e gli indios dicevano sì, sì, sono lontane. E diceva Truffino e c'è molta corrente sul fiume, vero? E i Paimon dicevano sì, sì, c'è molta corrente, dobbiamo partire domattina alle 9.
E ce qui est aussi très important pour la famille, il n'y a pas de passé pour les Paimon. Ils ont le même mot pour hier, avant-hier, il y a un mois, il y a un an, il n'y a qu'un mot pour ça. Et ils vivent toujours dans le présent et ce qui s'est passé hier, c'est fini, ça n'existe plus. Et beaucoup de problèmes dans la famille, c'est « oui, mais comme tu m'as dit ça, il y a l'an dernier, quand on avait l'anniversaire de Tati Marcella, ce que tu m'as dit là, je n'ai pas digéré tout cet hiver. » Et ça, ils n'ont pas.
L'altro aspetto fondamentale per quanto riguarda appunto la famiglia è che per i Paimon non esiste il concetto di passato, esiste un'unica parola che indica ieri, l'altro ieri, il mese scorso, un anno fa, una sola parola e quindi si vive in un costante presente. Questo, il fatto che il passato non esista, risolve moltissimi problemi perché quando la tua moglie ti dice quella cosa che tu mi hai detto l'anno scorso quando eravamo al compleanno della zia, beh, per tutto l'inverno non l'ho digerita e mi è rimasta qui, questo genere di problema dai Paimon non si verifica.
E maintenant le plus important, mais ça va pas plaire au pape, il y a pas de lien entre les Paimon. Il n'y a par exemple pas le mariage. Il y a un homme et une femme qui vivent ensemble, mais toujours sont entourés des autres membres Paimon. Ils peuvent vivre ensemble, mais quand la femme n'est pas contente de l'homme, elle peut prendre son hamac et partir. Et je pense que ça, c'est la source de vraiment... C'est la solution d'immensément de problèmes. Et ça, c'était pour Rudy, c'était vraiment très étonnant de voir cette autre conception de vivre ensemble.
Et adesso il punto più importante, anche se forse non piacerà al Papa, non esistono i legami, ad esempio un legame come il legame matrimoniale non esiste, un uomo e una donna vivono insieme, sempre circondati dal resto della comunità, ma se ad esempio la donna non è contenta può prendere la sua amaca e andarsene dal marito. E questo, dal mio punto di vista, può essere la soluzione a moltissimi problemi.
Ma non c'è alcuna società, alcuna comunità che è senza problemi. Perché il fatto che non hanno di possession, ça veut dire aussi che personne se sent responsable per la terra. Et donc c'est aussi un côté négatif. Le fait qu'il n'y a pas de mariage, oui, mais il y a beaucoup de disputes parce qu'il y a quand même parfois 2, 3 ou 4 hommes qui veulent avoir la même femme. Donc la majorité des disputes étaient sur les femmes. Mais surtout l'idée qu'on n'est pas responsable pour la terre autour. Finalement, à la fin de la vie de Rudy, Rudy est devenu, il est venu comme aventurier là. Il était une sorte de Ernest Hemingway. Il aime chasser, vraiment de grandes chasses, de tapirs, de jaguars. À la fin de sa vie, il était un écologiste. On l'a nommé directeur du parc national. Il se sentait responsable pour cette splendide nature qui n'a pas basculé depuis le temps que l'Amérique et l'Afrique forment encore un continent. Il a dit aux Indiens Paimon, votre façon de faire de l'agriculture, de brûler de grandes parties du forêt, c'est vraiment très dangereux. Il y avait des terribles feux de brousse là, qui détruisent des centaines de milliers d'hectares. Et chasser comme faisaient vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, c'est plus possible. Il n'y a presque plus de tapirs, il n'y a presque plus de jaguars. Et là, le Pémon dit, mais tu n'es plus un de nous. Tu ne partages plus toutes les choses avec nous comme avant. Avant, tu étais bien avec nous et maintenant, tu es contre nous. Et c'est devenu un drame pour lui personnel, parce qu'il estimait vraiment ces gens, mais à la fin de sa vie, il était complètement seul et il est mort dans la plus stricte solitude.
Ma non esiste una società senza problemi. Effettivamente il fatto che non esista, che non si possano possedere le cose, significa anche che nessuno è responsabile di niente. Quindi esistono anche lati negativi, e questo vale anche per il matrimonio, perché è vero, non c'è il legame matrimoniale, ma in ogni caso ci sono molti litigi, perché spesso due, tre uomini vogliono la stessa donna. La maggior parte dei litigi in effetti si verificava per questo motivo, ma soprattutto questa mancanza di senso di responsabilità nei confronti della terra. Quando Truffino arriva in questa regione, arriva come un avventuriero, come una sorta di Ernest Hemingway, ama la caccia, anche la caccia grossa, i tapiri, i giaguari. Alla fine della sua vita Truffino diventa invece un ambientalista, viene nominato direttore del Parco Nazionale e inizia a sentire una profonda responsabilità nei confronti di questa terra, che porta ancora le tracce dei tempi in cui America e Africa erano un solo continente. E quindi dice ai Pemon, cioè li mette in guardia di fronte alle loro pratiche agricole, in particolare, che comportavano l'incendio sistematico di centinaia di migliaia di ettari di questa terra, e dice loro che non possono continuare a cacciare come hanno sempre fatto i loro avi, perché non ci sono più giaguari e non ci sono più tapiri. A questo punto i Pemon allora gli rimproverano di non essere più uno di loro, di non sostenerli più, di non condividere più la loro comunità, e questo si è risolto in un dramma personale di Truffino, terribile, che di fatto amava questa comunità, ma si è ritrovato a morire in assoluta solitudine.
Poi ne parliamo della fine di questa storia, della solitudine, ma prima mi ha colpito un'altra cosa che ci viene dalla cultura Pemone, che Truffino sperimenta, che forse può esserci utile come adesso per noi in questo momento, per la nostra comunità. Truffino viene abbandonato nella giungla per alcuni giorni, per qualche settimana si nutre di formiche, e poi viene salvato dai Pemone, e si accorge un po' stupito che il suo arrivo in questo piccolo insediamento Pemone provoca un turbamento, e poi si accorge che lui viene molto nutrito. C'è la signora Pemone che si occupa di lui, si chiama Lola Castro, gli dà da mangiare, gliene dà tantissimo. E alla fine Truffino scopre, e Brocken ce lo racconta, è molto importante, può esserci molto, molto utile, che per la cultura dei Pemon l'arrivo dell'estraneo è una tragedia. L'arrivo dell'estraneo è una tragedia, si chiama qualcosa che ha a che fare, che loro chiamano Canaima, che vuol dire il male. E quindi l'arrivo dell'estraneo è porta sventura, ma si può neutralizzare questa sventura infarcendolo di cibo. Io, se spieghiamo bene questa cosa al ministro degli interni, cioè, la prima parte, l'estraneo sventura, mi sembra che ce l'abbia chiara. Lo neutralizziamo dandogli panini, focacce con la mortadella, va bene, è una scemata, però è un pezzetto della cultura.
No, no, j'étais très impressionné par cette philosophie qui est très existentialiste et très profonde de ce peuple qui connaît pas l'écriture. Vraiment, on peut neutraliser le mal, donc le ukaima, par donner de kachiri, un bon boisson alcoolisé, le vin de palme, à manger, à être bien pour l'étranger, de l'accueillir comme son frère, Parce que là, on neutralise le danger qu'il est. Et comme ça, on transforme le Ukaima dans le Kanaima, le mal dans le bien. Et Rudy Trufino a appelé son campement Kanaima, ce qui apportait de bien. C'est une belle philosophie. On devrait respecter un peu plus ces peuples qui sont évolués d'une façon complètement différente que le nôtre. Et on devrait les écouter à la place de donner des leçons de morale ou une autre religion qui n'est pas leur lien.
No, no, davvero, mi ha molto impressionato questa filosofia esistenzialista, anche questa profondità da parte di un popolo che non conosce neanche la scrittura. Davvero ritenevano che si potesse neutralizzare il male dando da mangiare, dando da bere questo kachiri, il vino di palma, e accogliendo lo straniero come un fratello, perché ritenevano che questo, appunto, in questo modo si neutralizzasse il pericolo rappresentato dallo straniero, trasformando l'ukaima in kanaima, cioè il male in bene. Trufino ha poi chiamato il campo che ha costruito kanaima, cioè bene. Questa è una filosofia che mi piace molto, dovremmo davvero rispettare queste popolazioni che si sono evolute in modo molto diverso dalla nostra, e dovremmo prestare ascolto alle loro lezioni anziché dare lezioni di morale.
Mais comme toujours, il y a la philosophie, la religion et la pratique de tous les jours. Et donc, avec les étrangers, venaient beaucoup de maladies pour le paiement, des maladies qu'ils ne connaissaient pas, comme la rougeole, par exemple, qui a ravagé une grande partie de leur population. Et il y avait l'autre immense danger pour eux qui venaient, c'était l'alcool, le vrai fort alcool, comme whisky. Ça s'est arrivé aussi avec les étrangers, ça a ravagé cette société. Donc, on peut avoir de très bonnes idées, une très belle philosophie, et ça peut quand même aller mal.
Ma come sempre, appunto, esiste la filosofia, esiste la religione, e poi esiste la pratica di tutti i giorni. E gli stranieri hanno anche portato con sé moltissime malattie, prima di tutte la rosolia, che ha distrutto una parte grandissima della popolazione, e l'altro grossissimo pericolo rappresentato dall'alcol, whisky e altri alcol forti che hanno distrutto questa società. Si possono quindi avere buone idee, una bella filosofia, ma le cose possono andare male ugualmente.
Se mi permette, Gian, faccio... Lasciamo perdere il Venezuela e parliamo un po' di lui. Mi ha molto colpito in un'intervista in cui lui racconta della sua vita e racconta di essere nato nel 49 nei Paesi Bassi, e che i suoi genitori, che lui è stato concepito sulla nave che riportava i suoi genitori dall'Indonesia. Il suo padre era un pastore protestante in Indonesia, aveva molto studiato l'Islam nelle isole Sulawesi. E i suoi genitori e i suoi due fratelli maggiori di lui erano stati molti anni nei campi di prigionia giapponesi durante la guerra. E quindi Brocken racconta di lui, bambino, figlio del pastore del paese, in un piccolo paese, qualche migliaio di abitanti in Olanda, che si sente estraneo al paese, un po' perché è il figlio del priore, e in famiglia si sente estraneo perché è l'unico che non ha vissuto l'esperienza dei campi, perché ha avuto una... E dice che questo gli ha dato una grande attitudine a ascoltare gli altri. E credo che... Glielo chiedo perché credo di... Se vogliamo parlare di comunità, ascoltare gli altri è un valore fondante.
Oui, j'étais absolument un outsider dans ma famille. J'étais pas né dans les tropiques. J'avais pas eu tout ce passé fabuleux en Indonésie, sur l'île de Sulawesi, où mes parents étaient. Et donc, non, je n'appartenais pas dans cette famille. J'étais né en Hollande. C'était complètement ennuyeux, bien sûr. Et dans le village, j'étais aussi un outsider. Mon père, après la guerre, est devenu pasteur. Et donc, les villageois me voyaient comme fils de pasteur, un peu comme un étranger. Ils avaient aussi toujours peur que je raconte mon père les péchés qu'il faisait. Et donc, là, ça m'a fait un observateur. Et c'est un très bon rôle de regarder, d'écouter. Mais je dois dire, peut-être il faut d'abord traduire ça, sinon c'est trop.
Sì, assolutamente, io ero un outsider nella mia famiglia, non avevo questo passato favoloso, non avevo vissuto ai tropici, non avevo questo passato indonesiano di quest'isola dove avevano vissuto i miei genitori e i miei fratelli, ero noiosamente nato in Olanda e anche all'interno del paesino dove vivevamo ero percepito come un outsider, anche perché come figlio del pastore venivo sempre guardato con timore dai miei compagni che temevano che io andassi poi a raccontare a mio padre i peccati che commettevano i miei amici. E così mi sono ritagliato il ruolo dell'osservatore, che è un bel ruolo quello di ascoltare e guardare.
Mais j'étais quand même dans le pas de mon père. Mon père était avant la guerre, il est parti en Indonésie comme chercheur scientifique de mouvements islamiques parmi le peuple de Saleh et de Sulawesi. De 1935 jusqu'à 1942, il a fait de recherches anthropologiques. Et finalement, je suis entré dans ces pas. Je ne voulais pas, ça, je me suis dit, je voulais absolument voir l'Indonésie, je voulais absolument voir où mes frères étaient nés. Mais je ne voulais pas écrire sur l'Indonésie, pas sur le peuple d'Indonésie, parce que là, j'avais l'impression que je faisais vraiment le travail de mon père. Mais je me souviens très bien, j'avais publié mon premier roman qui est situé en Hollande. Mon père était très déçu. Il trouve ça pas du tout intéressant. Là, un deuxième avec des nouvelles qui étaient situées en Russie, Chine. Là, il le trouve un tout petit peu plus intéressant. Mais là, mon troisième livre était sur l'Afrique de l'Ouest, le peuple de Sahel. Entre à la frontière de Burkina Faso et de Mali. Et là, il était absolument, absolument fasciné. Et je me souviens encore qu'on était, il était très vieux, et on était autour de table, il avait ouvert l'atlas, il disait, montre-moi où c'est. Il voulait tout savoir. Et là, il était absolument, je sentais qu'il était fier de moi. Malheureusement, il n'a pu jamais lire Django Rory, il était déjà longtemps mort. Mais je pense qu'il a ça l'aurait extrêmement plu, parce qu'il y avait cette recherche à des autres visions sur le monde. On pense en Europe un petit peu que nous avons la seule vision possible sur la vie, la mort et sur l'existence. Mais il y a des centaines d'autres visions et qui sont tous aussi intéressantes.
Ho poi finito comunque per seguire le tracce di mio padre, che era appunto partito per l'Indonesia come ricercatore scientifico per una ricerca antropologica sui movimenti islamici in quelle isole, dal 35 al 42. Volevo io vedere l'Indonesia, volevo vedere il paese in cui erano nati i miei fratelli, ma all'inizio, quando iniziai a scrivere, non volevo scrivere di Indonesia, perché in quel caso avrei avuto davvero l'impressione di fare il lavoro di mio padre. Quando scrissi il mio primo romanzo ambientato in Olanda, mio padre non era molto contento, non lo trovava affatto interessante. Con il secondo, ambientato in Russia e in Cina, era già leggermente più soddisfatto. con il terzo romanzo ambientato in Africa e che tratta delle popolazioni del Sahel al confine fra la Burkina Faso e il Mali, finalmente mio padre era davvero soddisfatto e affascinato. Io ho questo ricordo di lui che mi diceva, che apriva l'Atlante e che mi diceva fammi vedere dove sono, ed era davvero davvero orgoglioso. Purtroppo non ha potuto leggere Jungle Rudy perché era già morto da tempo quando lo ha scritto, ma sono sicuro che ne sarebbe stato orgoglioso, perché appartiene alla ricerca che si fa sulle visioni del mondo che possono essere molto diversi. Noi europei tendiamo a pensare di essere possessori dell'unica visione possibile sulla vita, sulla morte e sull'esistenza, ma ce ne sono centinaia e sono altrettanto interessanti.
Mais prego. Je vais écrire sur l'Indonésie, mais c'est une histoire. Je vais écrire sur ma mère. Elle avait 22 ans quand elle est arrivée en Indonésie. Et elle a appris, elle était donc à Sulawesi, Makassar. Elle a appris la langue de Makassar, mon père aussi. Mais mon père ne pouvait pas l'écrire parce que l'écriture était arabe. Là. Donc ça va de droite à gauche. Et ma mère a appris à écrire le Makassar. C'était extrêmement... Il n'y a aucun blanc qui faisait ça, et surtout pas un colon qui faisait ça. Et donc, elle a suivi de cours durant des années. Je vais écrire sur cette période, comme jeune femme, 22 ans, 1935, qu'elle était là, dans cette région qui était assez rude encore. Je vais écrire, mais malheureusement, j'ai dit une fois à ma femme, le dernier livre que je vais écrire dans ma vie, ça sera sur ma mère en Indonésie. Donc, chaque fois, quand je dis à ma femme, bon, je crois que maintenant je vais écrire le livre sur ma mère, elle me dit, oh non! Donc, parce que je sens que vraiment que ça sera mon dernier livre. Donc,
ho intenzione di scrivere nell'Indonesia, ma sarà un libro su mia mamma, che ha 22 anni, quando vivevano lì, imparò la lingua Makassa. Anche mio padre la imparò, ma è una lingua, ma non imparò la scrittura, perché come l'arabo si scrive da destra a sinistra, e lei, seguendo un corso, invece lo imparò, una cosa assolutamente straordinaria. Nessun bianco aveva imparato la lingua Makassa, e quindi il racconto che ho in mente è quello di questa donna di 22 anni nel 1935 in questa regione ancora piuttosto difficile. Ma quando ho detto a mia moglie che avevo intenzione di scrivere come ultimo libro questo sul racconto di mia madre, tutte le volte che le dico ma adesso forse mi accingo a scrivere il libro su mia madre, lei mi dice no assolutamente, perché appunto sento che sarà l'ultimo libro e sento che sarà su questo argomento.
Grazie. Parliamo dello scrivere. Una volta Brocken ha detto dal momento in cui ho potuto scrivere ho scritto. Il suono di una penna che gratta delicatamente la carta mi rende calmo. E poi una cosa sulla scrittura. In Jungle Rudy, ma anche io conosco Anime Baltiche e i Bagliori di San Pietroburgo, c'è un meraviglioso mischione, non so come si traduce mischione in francese, di diversi stili, perché c'è il romanzo, c'è il reportage, c'è scrittura in prima persona, appunto reportage di viaggio, ci sono pezzi giornalistici, e sembra che sia, sono figlio di tessitori, una tessitura bellissima in cui delle trame diverse riescono a stare insieme. La domanda è come diavolo fa? E se possiamo farlo anche noi, diventando scrittori, un pomeriggio a Sarzana.
C'est la magie. Non, je suis profondément intéressé dans des gens, dans leur expérience, dans leur histoire. Je suis extrêmement intéressé dans des autres cultures. J'essaie d'entrer le plus profond possible et de donner un compte rendu de ça. Pour ça, j'utilise tous les moyens, la biographie, livre d'histoire, livre naturel. Je suis un grand admirateur de von Humboldt. Je suis un grand admirateur de Claude Lévi-Strauss, mais je préfère von Humboldt parce qu'il y avait cette curiosité, Alexander von Humboldt, cet absolument splendide, cet homme en 1800 qui est entré dans cette région en 1800 en Venezuela et tout ce qu'il a découvert et vu là, parce qu'il avait l'esprit tellement curieux et l'esprit tellement ouvert. Pour raconter l'histoire, les formes romanesques sont formidables et on a une longue tradition de romanesque, comment raconter une histoire, comment le faire plein de suspense. J'utilise ça aussi parce que sinon ça devient de livres secs, non intéressants. Ça doit être vivant. Donc j'essaie de toutes les manières de décrire des gens, d'entrer dans la vie des gens, de trouver des choses essentielles sur la vie. Et en faisant comme ça, donc avec tous les moyens possibles de l'écriture.
È la magia. Io sono profondamente interessato alla gente e alle esperienze di alcune persone, alle loro storie, mi interessano le culture diverse e cerco in tutti i modi di penetrare questi mondi, entrare in queste culture con tutti i mezzi, che sia appunto la biografia, il libro storico, l'approccio più scientifico. Sono un grandissimo ammiratore di von Humboldt e anche di Claude Lévi-Strauss, anche se preferisco von Humboldt per questa sua incredibile curiosità, quest'uomo che nel 1800 è entrato proprio in questa regione del Venezuela, la stessa poi visitata da Truffino, per tutte le scoperte straordinarie frutto di questo suo spirito e questa sua curiosità, questa sua apertura. E in generale per raccontare le storie, la tecnica del romanzo c'è molto d'aiuto, abbiamo appunto una tradizione romanzesca che ci aiuta anche attraverso la creazione della suspense, perché altrimenti qualsiasi racconto diventa arido. E cerco quindi attraverso ogni mezzo della scrittura di raggiungere l'essenza di queste vite che racconto, usando appunto tutti i mezzi che posso della scrittura.
C'est un énorme travail, je dois faire une énorme documentation et ensuite j'oublie tout. Quand le livre est écrit, j'oublie tout. Et hier soir, j'ai lu Django Rudy, j'avais complètement oublié.
Tabula rasa.
Voilà, parce que sinon c'est pas possible, je peux pas aller ensuite dans les pays baltiques. Après Django Rudy, je suis allé dans les pays baltiques. Il faut recommencer, mais tabula rasa, oui, absolument.
È un lavoro enorme, io studio moltissimo, mi documento moltissimo, dopodiché dimentico tutto. Ieri sera ho riletto Django Rudy, me l'ero completamente dimenticato. Ma è necessario, perché altrimenti non potrei poi dedicarmi al lavoro successivo. Dopo aver scritto Django Rudy mi sono poi recato nei paesi baltici e è forse appunto necessario dimenticare il lavoro precedente per potersi aprire un lavoro nuovo.
Anche se forse se ne è dimenticato, ho trovato traccia di un romanzo, uno dei primi, non so di che anno, i passeggeri ciechi o i clandestini, una delle prime cose che Gian ha scritto, ed è il racconto di un suo viaggio su una nave mercantile, un mercantile credo non grande, non piccolo ma neanche grandissimo, che va verso il Golfo del Messico, e a un certo punto durante la navigazione lui, che è uno dei pochi passeggeri dell'equipaggio, si accorgono che a bordo ci sono dei clandestini, passeggeri ciechi. È il modo in cui nei Paesi Bassi trovano i clandestini. Sono 40 polacchi che sono nascosti nelle stive per sfuggire al comunismo e poi vengono fuori perché stanno morendo di sete sotto coperta. E allora ci sono le leggi del mare, la questione diventa editorialmente interessante, guardo Iperborea, e andrebbero sbarcati nel primo porto sicuro. Il primo porto sicuro è L'Avana, e allora Gian e il comandante dicono: ma se questi sono scappati dal comunismo, dobbiamo per forza sbarcarli a L'Avana? Dicono di no. dicono di no e gli portano a Curaçao, Antille olandesi, e gli dicono, però insomma adesso se ho capito bene, adesso arriverà la polizia, voi insomma cercate di sparire. Loro dicono, ringraziano i polacchi e spariscono e si trasferiscono nel bar di fronte alla banchina e si ubriacano ferocemente. La polizia di Curaçao non ci mette molto a arrestarli e lui va a trovarli in galera e gli dice, ma cosa diavolo avete fatto? Perché siete andati a bere, capisco la felicità della libertà, nel primo bar più vicino? E i clandestini polacchi rispondono, pensavamo che la libertà fosse libertà, insomma. Quindi bisogna tradurre questo libro, che lo vendiamo come il pane, e chiedo a Gianni di raccontarci qualche cosa di questo successo di Iperborea lo alleghiamo al Fatto Quotidiano. C'est une schémale, oui, une putanelle.
Ce livre est écrit. Ce voyage que j'ai fait en 1989, donc il y a très longtemps, mais c'est terriblement actuel maintenant, bien sûr. C'était donc des Polonais d'origine russe, donc ils avaient pensé à tout, d'amener de la musique. Ils avaient amené Shostakovich pour dans leur Walkman. Et ils avaient amené du vodka, beaucoup de vodka, mais ils avaient oublié l'eau. Et ils se sont mis au-dessous le conteneur. Ils avaient 40 cm pour entre... C'est pas beaucoup d'espace. Hein. Ils ne pouvaient pas s'allonger. Ils sont restés là durant 10-12 jours, comme ça. La température en bas dans un bateau est environ 40-45 degrés, sans eau. Donc, finalement, ils ont dû monter et là, ils sont arrêtés. J'étais tellement étonné de ces jeunes. Tout ça, c'est réel. J'ai écrit presque toujours sur le réel. Tout ça, j'ai survécu. J'étais un petit peu... Comme le personnage principal dans le livre, j'étais un petit peu surmené, j'avais trop travaillé. Et je voulais de la tranquillité. Et là, je me rappelle que tout le samedi après-midi, j'allais avec mon père voir des bateaux qui quittent le port de Rotterdam. Mon père, à 4 heures l'après-midi, samedi après-midi, m'amène, il avait un petit vélo monteur. Moi, derrière, on allait voir les bateaux qui quittent le port. Mon père s'installait, il savait tout le nom des bateaux, tout le de où il venait, d'où il allait. Et il disait, ah, Jan, t'imagines, dans 7 jours, ces bateaux sont dans le tropique. Et c'était tellement... j'ai décidé de prendre un cargo et d'aller en Amérique latine. Et... tout s'est passé comme vous l'avez raconté si merveilleusement. Et c'était incroyable le moment que ces gens avaient la liberté, ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devraient faire avec la liberté. Et ils sont finis dans la prison. Ils sont renvoyés de retour en Pologne.
Sì, il libro racconta un viaggio che io ho fatto nell'89 e effettivamente ha degli elementi terribilmente attuali. Erano dei polacchi di origine russa che avevano pensato a tutto, avevano portato della musica, avevano delle cassette di Shostakovich e il loro Walkman per sentirli, la vodka, molta vodka, ma si erano dimenticati di portare dell'acqua. Nascosti sotto coperta, avevano appena 40 centimetri di spazio, non potevano distendere le gambe, davvero pochissimo spazio, e sono rimasti lì per 10-12 giorni, in questo ambiente in cui la temperatura arriva a circa 40-45 gradi, senza acqua. E quindi alla fine effettivamente sono dovuti tornare su. Io ero esterrefatto, stupitissimo, tutto quello che è raccontato è assolutamente vero. Era un periodo in cui io ero molto stanco, avevo bisogno di calma e di tranquillità, e da sempre il sabato pomeriggio mio padre mi portava al porto di Rotterdam per guardare le navi che partivano, mi metteva in sella sulla sua bicicletta, andavamo insieme, e arrivati al porto lui conosceva anche i nomi delle navi e me li diceva tutti, e mi diceva Jani, immaginati, fra 7 giorni questa nave sarà ai tropici. E così appunto con questi ricordi in mente decisi di imbarcarmi su questa nave mercantile diretta in America Latina, e le cose sono andate esattamente come tu le hai raccontate. Un'esperienza incredibile, questi ragazzi che una volta ottenuta la libertà non sapevano come gestirla, non sapevano come affrontarla, e sono così finiti in prigione prima di essere poi rimpatriati.
Il y a toujours un peu d'Italie dans mes livres, c'est bizarre. Jungle Rudy, il pouvait exister dans le jungle, vivre dans le jungle à une condition qu'il pouvait tous les jours écouter Don Giovanni. Et quand on arrive sur la rivière, on arrive vers son campement, on entendait cette immense opéra Don Giovanni, on entendait l'ouverture comme ça. Ça devait être vraiment dans le jungle. La première ville était à 700 km. Ça devait être fantastique. Et dans ce livre, le passager clandestin, le passager aveugle, c'est le terme que donnent les marins néerlandais à des clandestins. Le passager aveugle. C'est beau, non? Blind passengers. Cette langue de mer est superbe. Mais dans ce livre-là, je pense que le personnage principal qui raconte l'histoire, un écrivain qui est un petit peu surmené, c'est pas très intéressant. Donc je vais faire de lui vraiment quelqu'un. Donc un restaurateur de fresques et de tableaux qui a appris l'art ici à Toscane. Donc ça, c'était le point de départ. Je voulais faire quand même quelque chose. On peut exister dans la vie quand il y a une certaine façon de l'art. Ces clandestins, ces garçons polonais, ils avaient 22, 23 ans. Était dans absolument dans le noir, entre les rats, en bas dans ce bateau, mais ils devraient, dans leur Walkman, ils avaient les préludes de Shostakovich, le 24 prélude de Shostakovich, dans leur Walkman. On ne peut qu'exister quand il y a un peu de culture dans notre vie. Cet homme qui prend le bateau parce qu'il veut vraiment la solitude de la mer. Il est imprégné de l'art, de fresques, de Moyen-Âge, de début de Renaissance, le tableau du XVIIe siècle de l'art hollandais qui restaure, parce que ça lui tient en vie, ses visions utopiques qui sont sur le tableau et sur le fresque, ces mondes pleins de calme. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans art. Ce n'est pas quelque chose pour améliorer un peu notre vie ou comme ça. Non, c'est quelque chose qui donne de profondeur à notre existence. On va réfléchir pourquoi on est ici, pourquoi on vit. Grâce à l'art. Et je pense que dans tous mes livres, la musique, la poésie, la littérature, l'art plastique, les tableaux, c'est tellement, tellement important. J'ai juste écrit un livre qui ne sera jamais traduit en italien, parce que les Italiens ne veulent pas lire sur les Italiens, décrit par des étrangers. J'ai juste écrit un livre qui s'appelle « La ville de Morandi », qui est un chant d'amour pour la ville de Bologne. Et ces tableaux de Morandi, j'étais invité à faire l'ouverture d'une exposition de tableaux de Morandi dans le nord de la Hollande. Et j'avais l'immense plaisir que je pouvais toute une soirée être toute seule dans le musée était fermé, avec ses tableaux, 35 tableaux de Morandi, ces petites vases. C'était mieux que du yoga, vraiment.
C'è sempre qualche elemento che riguarda l'Italia nei miei libri. Django Rudy, per esempio, era disposto ad andare a vivere nella giungla a condizione di potersi ascoltare il Don Giovanni. Per cui i visitatori che arrivavano dal fiume arrivavano e sentivano a tutto volume l'ouverture del Don Giovanni che Rudy Truffino aveva bisogno di ascoltare frequentemente. E appunto questa musica a 700 chilometri dal primo centro abitato. E anche in questo romanzo, Passeggeri ciechi o clandestini, perché appunto, come spiegavi, è l'espressione che viene utilizzata nel linguaggio marittimo olandese per indicare i passeggeri clandestini, vengono definiti ciechi. Lo scrittore che si imbarca su questa nave è un restauratore, restaura affreschi ed è un'arte che ha imparato qui in Toscana. Credo che si possa esistere solamente se ci circondiamo di una qualche forma d'arte. Se pensiamo anche a questi ragazzi polacchi, avevano 22-23 anni e stavano lì al buio sotto coperta, circondati dai ratti, ma avevano nelle orecchie l'ouverture di Shostakovich. Si può esistere solamente se abbiamo un po' di cultura nella nostra vita. E questo uomo appunto che si imbarca e che cerca la solitudine ha comunque poi è sempre accompagnato da una qualche forma di arte, dagli affreschi del Medioevo, del Rinascimento, dai quadri dell'arte olandese del XVII secolo che lui restaura proprio perché vuole avvicinarsi a questa visione, a queste utopie rappresentate dall'arte. Non si può, lo ripeto, vivere senza l'arte, ma non solo perché è un modo di migliorare la nostra vita, ma perché è l'arte che conferisce profondità alle nostre esistenze e che ci dà le risposte fondamentali sulla nostra esistenza. In tutti i miei libri è presente la musica, la poesia, la letteratura, le arti plastiche, tutte. Ho scritto un libro recentemente che non sarà tradotto in italiano perché agli italiani non piacciono i libri sull'Italia scritti da stranieri.
Sof Goethe, nee. Stendhal, un tipo.
Tranne Goethe e Stendhal, che forse potete accettare, che si intitola Città di Morandi ed è una dichiarazione d'amore alla città di Bologna. Sono stato invitato recentemente all'inaugurazione a una mostra di Morandi in Olanda e ho avuto il privilegio di passare una sera intera solo in compagnia di 35 quadri di Morandi. Vi posso assicurare che è molto meglio dello yoga.
Il nostro tempo è finito. Grazie a Sonia Follin, grazie a Iperborea, grazie al Festival della Mente, grazie a Jean Brocken. Scrivere è un'arte. Io mi porto a casa l'immagine del piccolo Jean Brocken con suo padre sul molo di Rotterdam e il padre che gli dice: guarda questa nave, fra 7 giorni sarà nei Caraibi. Tutti abbiamo voglia di partire e siamo tutti sulla stessa barca. Grazie.